Rosario Tronnolone legge Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione.
Al lettore. Ecco, hai tra le mani l'imitazione. Per poco che tu ami la sincerità, non puoi non gradire l'incontro con questo libro, il cui merito principale consiste nel non dar tregua ai sofismi di cui si ammanta l'umana viltà. Leggerlo attentamente e non di volo tonifica lo spirito, non lo deprime affatto, anzi, l'avvia verso una libertà genuina. Meditalo, col metodo serio però, di chi non ne scorre più di un capitolo al giorno. Gusterai in esso la presenza dell'intelletto e della fede, amici grandi e inseparabili tra loro. Scoprirai qui l'amor di Dio, rivelatoci da Gesù Cristo, come l'anima indispensabile della santità personale e di ogni apostolato. Chi segue me non cammina nelle tenebre, dice il Signore. Queste sue precise parole sono per noi un monito a prendere Lui come modello di vita e di comportamento, se teniamo davvero a muoverci nella luce, liberi dal dominio dei ciechi impulsi del cuore. Nostro precipuo impegno sia dunque riflettere sulla vita di Gesù Cristo. I suoi insegnamenti sono ben superiori a quelli di qualsiasi santo. Chi riesce a coglierne lo spirito, trova in essi una manna nascosta. Non di meno, molti che pure ascoltano con frequenza il Vangelo, ne sentono poco l'attrattiva. Essi non afferrano lo spirito di Cristo. Ecco la ragione. Se si vuol capire a fondo e gustare la parola di Cristo, occorre impegnarsi a modellare la propria vita su di Lui. A che cosa mai ti può servire stillarti il cervello in sottili ragionamenti intorno alla Trinità Divina, se insieme non nutri nell'intimo quel sentimento di vera umiltà che solo ti può rendere a Lei gradito? Dopotutto, non gli arzigogoli rendono santo e perfetto l'uomo. Soltanto la vita virtuosa attira l'amicizia di Dio. Quanto a me, preferisco sperimentare nel mio cuore sentimenti di compunzione, piuttosto che limitarmi a teorizzare sulla sua essenza. Gran cosa è il tener sott'occhio ogni particolare della Bibbia e tutte le interpretazioni che ne danno i dotti nei vari campi del sapere. Ma quale utilità ne ricaveresti se tu non avessi anche amore verso Dio e sollecitudine di conservare la sua grazia? Autentica vanità, tutto è vanità, tranne amare Dio e a Lui solo servire o attenersi lealmente. Questa è la sapienza suprema, protendersi verso le realtà divine, distaccandosi dal mondo. Comprendi bene che non è da persone assennate andare dietro a ricchezze che non durano e porre in esse le proprie speranze. Non è da persona assennata ambire gli onori e farsi largo per i primi posti, o darsi in preda agli stimoli della carne e ricercare piaceri che in seguito si dovranno pagare con pene severe. Ne brilla certo per coerenza logica chi si augura una lunga esistenza senza curarsi di passarla nell'onestà, o chi pensa solo alla vita presente senza preoccuparsi di ciò che rapidamente passa via, invece di puntare ogni sua preferenza laddove l'aspetta una felicità senza termine. Richiama spesso alla mente il detto proverbiale secondo cui mai soddisfatto è l'occhio di guardare e mai contento l'orecchio di ascoltare. Cerca, insomma, di sottrarre il tuo cuore al fascino del mondo sensibile e volgilo risolutamente verso le realtà dello spirito. In effetti, chi indulge alla propria sensualità si macchia la coscienza e perde la grazia di Dio. Non c'è uomo che non brami naturalmente di sapere. Ma che cosa gli giova la scienza, se egli non è ansioso di Dio, unico bene da non perdere? Senza dubbio, un modesto contadino devoto a Dio vale più di un borioso cultore della scienza. Dimentico che ha un'anima da salvare, tutto inteso com'è a studiare la dinamica degli astri. Conoscere se stessi a fondo significa avvertire la propria pochezza e non abbandonarsi al gusto delle lodi umane. Anche a sapere tutto sull'universo, quale vantaggio ne avrei davanti a Dio? Se egli mi giudicherà in base alle mie opere e io sarò trovato privo del necessario amore verso di lui. Concediti un po' di riposo da codesta smania di sapere, i cui unici effetti sono smisurata alienazione e amara delusione. Si è tanto avidi di passare come uomini colti agli occhi e sulle bocche altrui, ma c'è una gran massa di conoscenze di poca o di nessuna utilità per l'anima. E non è fatto saggio infatuarsene sino al punto di trascurare quelle che promuovono la salvezza dell'uomo. Non il verboso disquisire soddisfa i bisogni dell'anima. Solo la santità della vita acquieta lo spirito. Solo una coscienza pura gli dà soda fiducia al cospetto di Dio. Quanto più vaste ed esatte sono le tue conoscenze, tanto più severamente sarai giudicato dal Signore, se non avrai vissuto una vita più santa. Nessuna scienza, nessuna arte potrebbe giustificare il tuo orgoglio. Di tali doni abbi cura e pensa che ne dovrai render conto a chi te li ha dati. Per quanto bravo tu possa essere in questi settori, tieni a mente che il campo delle cose che ti sono oscure è ben più vasto di quello delle cose che ti sono chiare. Non ti abbandonare all'orgoglio. Confessa piuttosto la tua ignoranza. Come puoi tu cantar vittoria sopra un rivale qualsiasi, quando è così facile indicarne parecchi più dotti di te, più esperti, nello stesso ramo del tuo sapere? Se ti preme scoprire una norma davvero utile, eccola. Tieniti in ombra. Non bramare di contar qualcosa presso gli altri. Conoscersi, non sopravvalutarsi. Ecco una lezione di cui non esiste altra più profonda e più utile. Non avere tenerezza alcuna per sé, aver sempre rispetto vero e deferenza sincera per gli altri. Questa è santità, questa è soda sapienza. Non devi considerarti migliore d'un altro, neppure se lo vedessi macchiarsi di una colpa grave. Sei tu forse certo che le tue buone disposizioni dureranno a lungo? Tutti siamo fragili. Ma non arrogarti il diritto di pensare che altri sia più fragile di te. Poter ascoltare direttamente la verità, poterla abbracciare nella sua realtà e non attraverso simboli e parole mutevoli col tempo. Purtroppo, se ci limitiamo a coglierla con l'intelletto e con i sensi, non è davvero sporadico il caso che sensi e intelletto ci ingannino e poco afferrino della verità. A che cosa serve spaccare il capello in quattro davanti a problemi di per sé oscuri e misteriosi, se non abbiamo a temer biasimo nel giorno del giudizio per la nostra incapacità di risolverli? Ben stolti siamo noi a tralasciare quel che ci è utile e indispensabile, per dedicarci invece di proposito a quel che per noi è nocivo o quantomeno curiosità futile. Con tanto d'occhi in fronte siamo proprio ciechi, è innegabile. E perché mai insistere meticolosamente nell'assegnare ad ogni cosa il suo genere e la sua specie? un tal mucchio di sottigliezze discutibili del resto. Non ha bisogno chi ascolta direttamente il verbo divino, mai soggetto a mutazioni. Da lui solo tutta la creazione ha origine. L'intera creazione esprime solo lui, che insieme il principio dell'universo è il maestro di noi uomini. Senza di lui nessuno ha conoscenze precise, nessuno può formulare un giudizio ineccepibile. Trova un perfetto ancoraggio per il proprio cuore e riposa tranquillamente in Dio soltanto chi in tutto nota lo splendore dell'Uno, sua causa esemplare, allaccia tutto all'Uno, sua causa creatrice, e vede tutto nell'Uno, sua causa sostentatrice e onnipresente. Oh Dio, tu sei la verità. Uniscimi a te con il vincolo d'un amore indefettibile. Troppe volte mi lasciano nel tedio più arido le letture che faccio e le conferenze che ascolto. In te si trova tutto ciò che io voglio e bramo. Tu, solo tu parlami, e al tuo cospetto si chiudano nel silenzio le creature tutte e smettano le loro ciarle tutti i maestri di cultura. Quanto più l'uomo si raccoglie in sé, quanto più permane nella sua semplicità senza tante bardature, tanto più e meglio comprende, e senza fatica, perché riceve dall'alto una luce per capire. L'anima monda, schietta, risoluta, non si disperde in una moltitudine di lavori. Tutto fa per l'onore di Dio e tranquilla, tranquilla, cerca di tenersi lontana da mire egoistiche. Credimi, i peggiori nemici della tua libertà e della tua pace sono le disordinate affezioni del tuo cuore. Il vero santo dispone già nella sua mente come si deve comportare in date circostanze. Né si lascia trascinare da esse a desideri viziosi, ma risolutamente le dirige secondo la norma della retta ragione. Non esiste lotta più aspra che cercare di vincere se stessi. Eppure il nostro compito dovrebbe essere proprio questo: conquistarci, diventar padroni di noi ogni giorno più, avanzare di bene in meglio. La perfezione assoluta non è di questo mondo. C'è sempre qualcosa di imperfetto in ciò che facciamo. Il nostro occhio è costantemente turbato da qualche ombra nel vedere. L'umile conoscenza di sé avvia l'uomo verso Dio con maggiore certezza che la minuziosa indagine con apparato scientifico. Naturalmente la colpa non è della scienza, né di una qualsiasi informazione in quanto tale. La scienza, l'informazione, è buona in sé considerata ed è voluta da Dio, ma occorre preferirle sempre la buona coscienza e la vita virtuosa. Del resto, tra gli studiosi molti incappano con frequenza nell'errore e non colgono dai loro studi quasi frutto alcuno o un frutto assai modesto, proprio perché piace loro più l'indagine astratta che l'esercizio delle virtù. Se si adoperassero per estirpare i loro vizi e per coltivare le virtù la stessa diligenza che mettono nel sollevare problemi, non ci sarebbero tra il popolo così grossi peccati e scandali, né così estesa indisciplina nei conventi. Dopotutto, nel giorno del giudizio, non ci si domanderà conto di quel che avremo letto, ma di quel che avremo fatto, né ci si chiederà se avremo pronunciato discorsi fioriti, ma se avremo vissuto conformemente a coscienza. Dimmi un po', dove sono adesso tutti quei potenti luminari che frequentavi quando erano ancora in vita e che brillavano prestigiosamente nei cieli della cultura? Essi hanno ormai ceduto ad altri le cattedre con gli annessi stipendi, e non so davvero se i successori riservino per loro un cantuccio nella propria memoria. Da vivi contavano qualcosa, innegabile. Ma adesso chi si dà la briga di parlarne? La gloria terrena passa via piuttosto veloce, no? E si sarebbe risolta in bene per loro se avessero praticato ciò che insegnavano con tanto acume. In tal caso avrebbero davvero studiato e tenuto lezione con autentico e pieno frutto. Quanto spesso, però, tra i mondani, una scienza affatto vana miete vittime, distogliendoli dal servizio di Dio. Essi spasimano per essere nel numero dei grandi uomini, non tollerano di essere figure di secondo piano. Perciò le loro intenzioni risultano del tutto vane. La vera grandezza si calcola col metro dell'amore verso Dio. Grande, veramente grande, è chi non fa un gran conto di sé, né della cosiddetta scala degli onori mondani. Uomo sagace è chi considera meno che polvere e fango le cose terrene, perché non vuol perdere Cristo. Uomo colto, coltissimo, è chi lascia da parte la propria volontà per conformarsi alla volontà di Dio. Sbaglieremo di grosso a fidarci di ogni suggerimento altrui o a seguire ogni nostro impulso interiore. Occorre ponderare il tutto con cautela e pazienza, alla luce di Dio. Purtroppo si è usualmente propensi a credere e a dire il male sul conto d'altri. Evidente fragilità. Ma chi è ben formato si guarda dall'essere così facile a credere ogni fatto che gli riferiscono. Sa bene che l'umana natura è fragile, proclive al male, non compassata nel parlare. Norma allora di consistente saggezza è non darsi precipitosamente all'azione, né attaccarsi con ostinatezza ai propri giudizi. Affine ad essa è quest'altra: non essere troppo pronto a bere ogni notizia che ti sussurrano all'orecchio, né essere impaziente di rifilarla ad altri. Procurati piuttosto un saggio consigliere, un uomo di coscienza illuminata, e sii disposto a rimetterti al giudizio di chi è migliore di te, invece che a seguire le tue stesse vedute. La vita santa è sicuro tramite di sapienza divina in noi, oltre che accumulo di valida esperienza. Più siamo umili e devoti a Dio, più saremo sapienti ed equilibrati in tutto. Nelle pagine della Bibbia è da ricercare la verità, non lo stile brillante. E ogni pagina deve essere letta alla luce dell'ispirazione che la pervade, non tanto per gustarne il sentenziare penetrante, quanto per trarne utilità spirituale. Similmente è necessario applicarsi a leggerla per intero, nelle parti di semplice devozione, non meno che nelle parti di argomento sublime e profondo. C'è chi fa lo schizzinoso di fronte agli scrittori umani della Bibbia, distinguendo tra autori di gran classe e autori di poca levatura letteraria. Non imitarlo. Ti guidi invece alla lettura l'amore della pura verità. Non domandarti chi ne sia stato l'autore umano. Bada piuttosto a ciò che ti viene comunicato. Gli uomini, anche gli scrittori sacri, passano via sulla scena di questo mondo, ma la verità che Dio ha loro ispirata rimane immutabile per sempre. Che vuoi farci? Nella sua somma libertà, Dio non si lega alle belle qualità che possono esserci o non esserci negli strumenti umani che gli adopera per mettersi in comunicazione con noi. Abbastanza spesso, nel leggere la Sacra Scrittura, Siamo ostacolati dalla nostra curiosità stessa perché vogliamo approfondire e discutere proprio là dove bisognerebbe passare oltre con semplicità. Se vuoi trarre profitto, leggi con umiltà, con semplicità, con fede. E non ti passi mai per la mente l'idea di voler ricavarne fama di dotto. Poniti volentieri quesiti sui sacri testi, ma ascolta con rispetto quel che i sacri autori hanno da dirti. Né ti dispiaccia che uomini appartenenti a generazioni più antiche facciano uso di parabole. Non è poi vero che esse manchino di giustificazione valida. Perde sull'istante la pace interiore chi brama qualcosa senza la dovuta moderazione. Il superbo, l'arpia, non hanno mai requie. Il distaccato dai beni terreni, l'umile, sono sempre tranquilli. L'uomo non ancora vittorioso sul proprio egoismo, presto è tentato e vinto da suggestioni pur piccole e grossolane. Egli non ha nerbo spirituale. Si può dire che è dominato dalla carne, in preda alla sensualità. È impossibile per lui distaccarsi completamente dai desideri mondani. E seppur riesce in qualche occasione a liberarsene, piomba nella più nera malinconia. Alla minima contrarietà egli ha un attacco di collera. Se poi egli ottiene ciò di cui è avido, ne paga subito lo scotto con il rimorso della coscienza. Non ricava altro dal cedimento alla passione travolgente che già di per sé non giova davvero alla pace agognata. In conclusione, la vera tranquillità del cuore non può sorgere dallo sfogo immoderato delle passioni, ma dal controllo vigile di esse. È proprio vero. La pace è assente dal cuore degli uomini dominati dalla carne o dalle cose esterne. La puoi invece riscontrare sempre presente nel cuore degli uomini che seguono con fervore i richiami dello Spirito. Da un lato non regge ad una critica attenta il porre le proprie speranze nelle creature, uomini compresi. Dall'altro lato non c'è motivo di vergogna nel servire il prossimo per amore di Gesù Cristo o nel mancare di agi sociali al cospetto del mondo. Non costruire le tue attese di riuscita su te stesso, ma unicamente su Dio. Egli non ti deluderà se da parte tua fai tutto quel che puoi. La scienza che puoi accumulare, l'abilità tua o di altri tuoi collaboratori, a poco valgono se non punti con fiducia il tutto sulla carta vincente che è la grazia di Dio, sostenitore degli umili e nemico dei superbi. Se hai ricchezze e amici potenti, non è motivo valido per gloriartene. Riponi invece la tua gloria in Dio, che ha il potere di concederti tutto, e oltretutto mira a darti se stesso. Se hai forza e bellezza fisica, non darti troppe arie. Basta una semplice malattia a renderti debole e deforme. E non compiacerti delle tue attitudini e della tua bravura come se provenissero da te. Amareggeresti Dio, dal quale hai ricevuto natura, doti ed esistenza. Farai bene a non ritenerti migliore di altri. Forse agli occhi di Dio che scruta le coscienze, tu non lo sei, anzi puoi essere peggiore. Le tue stesse azioni buone non dovrebbero spingerti all'orgoglio. Non sempre coincide il giudizio umano col giudizio divino. Anzi, spesso a Dio dispiace proprio quello che piace agli uomini. Se hai qualche buona qualità, riconosci che altri ne hanno di migliori. Così ti manterrai nell'umiltà. Che cosa ci perdi a considerare tutti migliori di te? Il danno invece è grave se ti paragoni con favore anche ad una sola persona. L'umiltà è fonte di pace indisturbata per l'anima. La superbia invece la sconvolge con il rodio della gelosia e con i fumi della collera. Non è opportuno che tu metta in piazza i segreti del tuo cuore. Se ti preme un aiuto per risolvere le tue difficoltà, va dritto dritto da un consigliere che sia di coscienza illuminata e devoto a Dio. Con persone di troppo più giovani di te o estranee non conviene aver frequenti contatti. Non ricercare con lusinghe la simpatia delle persone ricche. E non essere troppo corrivo a frequentare le persone potenti. Preferisci avere come compagni individui umili e semplici, devoti a Dio e onesti. Intreccia con loro discorsi che promuovano il bene. Sia tua costante caratteristica la riservatezza con le persone dell'altro sesso, anche quelle di santa vita. Più che frequentarle, è saggio raccomandarle tutte insieme alla bontà di Dio. Riserva la tua completa intimità a Dio e ai suoi angeli. Tu poi non indulgere troppo alla curiosità sul conto del prossimo. Nessuno taglierai fuori dalla tua cortesia come segno d'amore nella luce di Dio, ma persuaditi che concedere a tutti la propria familiarità non è di giovamento. Non ti è forse accaduto talvolta di stimare una persona per la fama che ne è raggiunta al tuo orecchio e di negarle ogni stima appena dopo averla conosciuta direttamente? Ci illudiamo talvolta di far piacere agli altri, ammettendoli alla nostra intimità, e siamo ben presto detestati per via del nostro carattere, rivelatosi manchevole ai loro occhi.
Rosario Tronnolone ha proposto Imitazione di Cristo, nella traduzione di Salvatore Fruscione, in libreria per l'editrice Rogate. Musiche di William Bird. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.